Quindi io credo che questo sia un ritorno al peggio del peggio della vecchia politica. Noi andiamo avanti, anche oggi il leader dell'opposizione ha invitato il governo a ritirare il decreto Gelmini, ne siamo invece assolutamente convinti e quindi continuiamo assolutamente nella direzione che è stata lungamente meditata e che poi è stata con grande determinazione intrapresa dal Ministro e dall'intero governo. Faccio un elenco rapido dei falsi della sinistra. Primo, taglio mostruoso di 8 miliardi di euro sulla scuola. Non è vero, non c'è nessun taglio alla scuola pubblica intesa come servizio educativo. Tra l'altro vi dico che credo siamo pronti a distribuire a tutti voi un fascicolo con tutte le bugie della sinistra che in termini molto chiari, da tutti comprensibili, li potete capire voi come li ho capiti io, sono una risposta fattuale a tutto ciò che si dice di non vero intorno alla scuola. Comunque, sugli 8 miliardi di tagli, non è vero, non c'è nessun taglio alla scuola pubblica, ma c'è una manovra sul triennio che porta ad una migliore allocazione delle risorse che sono destinate alla scuola e agli alunni. Oggi questa scuola pubblica, dobbiamo dirlo chiaro, costa molto, ma dà risultati deludenti. Spendiamo 39 miliardi di euro l'anno e questi 39 miliardi sono costituiti per il 96, qualcosa per cento dagli stipendi del personale. Siamo invece ai primi posti in Europa per quanto riguarda questa affermata poca spesa del nostro Stato per la scuola. Siamo in buona compagnia con tutti gli altri paesi importanti. Spendiamo il 7,4% del PIL. La Germania spende il 6,3%, la Francia spende il 7,5%. Se osserviamo un'altra classifica, quella della spesa pubblica per ogni studente, siamo addirittura al primo posto. Ogni studente costa allo Stato 5.172 euro contro i 5.076 della Germania, i 4.749 della Francia, i 4.998 dell'Inghilterra. Anche sugli alunni si è stato detto di tutto e di più, qua c'è tutto in sintesi. In Europa c'è un alunno ogni 13 studenti, da noi ce n'è uno ogni 9 studenti. Un docente ogni 13 studenti, un docente da noi ogni 9 studenti. Ma questa spesa di fatto, da un lato insegue soltanto i rinnovi contrattuali, dall'altro non consente nuovi investimenti anche sulle nuove tecnologie, abbiamo presentato la lavagna elettronica, tendiamo di andare in quella direzione, ma i soldi sono veramente pochi. Soprattutto questa spesa non tiene nella minima considerazione il merito degli insegnanti. Guadagnano in modo uguale gli insegnanti che studiano, si applicano, meritano e gli insegnanti che marcano molte assenze. Ma soprattutto, e basta confrontare gli stipendi, la media è veramente troppo bassa. Dopo 15 anni di insegnamento, un professore di liceo ha uno stipendio lordo di 27.500 euro. Nella media OCSE sono 40.000 gli euro di stipendio per un professore di analogo livello. Addirittura il collega tedesco, con la stessa anzianità di 15 anni, guadagna 20.000 euro in più all'anno. Non credo che sia giusto, credo che dobbiamo cambiare. Con il decreto Gelmini si pongono le premesse quindi per avere meno insegnanti, come ricordo nel resto d'Europa, ma meglio pagati. Quindi nel 2012, con questo programma, il 40% degli insegnanti, i migliori, quelli che avranno meritato, avranno un aumento di 7.000 euro a testa. Altro falso, la cacciata di 86.000 insegnanti. Non viene cacciato nessuno. Vi è semplicemente il pensionamento degli insegnanti che hanno l'età per andarci e il blocco delle nuove assunzioni, il blocco del turnover. La prassi seguita finora dai governi di sinistra e dai sindacati di inflazionare la scuola di precari per assumerli poi in pianta stabile è una prassi deteriore che non intendiamo seguire. Questa prassi ha trasformato la scuola italiana in un ammortizzatore sociale e ha dequalificato la scuola italiana. sono andato a sentire quello che la televisione pubblica diffonde come abitudine dei giudizi di eccellenza sulla nostra scuola. Bene, il 38,8% degli studenti quindicenni non raggiunge il livello di competenza che è giudicato minimo in una società avanzata. Questo è ciò che si registra nei paesi dell'OCSE, e nei paesi dell'OCSE questo 35% scende al 21,3%. Aggiungo che 32 studenti italiani abbandonano la scuola e riescono poi a laurearsi soltanto 117 studenti su 1000. Bisogna cambiare le cose nella scuola, nelle elementari, nella scuola secondaria, nelle università, ed è quello che si appresta a fare il ministro Gelmini. Quindi direi che è un risultato assolutamente negativo, per essere realista direi che è un risultato catastrofico. E pensiamo che la scuola italiana ha 1.300.000 dipendenti, 800.000 insegnanti, con il costo per studente più alto in Europa. L'altra grande, colossale menzogna: aboliamo il tempo pieno. Non c'è non solo nessuna riduzione del tempo pieno, ma è lapalissiano che passando da più insegnanti a un insegnante prevalente abbiamo la possibilità di avere insegnanti da applicare al tempo pieno. E quindi questi insegnanti possono far aumentare del 50% le classi che possono usufruire, a richiesta dei genitori, del tempo pieno. Anche qui abbiamo dei numeri precisi, con la media di 21 alunni per classe ci saranno in 5 anni quasi 6.000 classi in più con il tempo pieno. Sono numeri importanti. Poi ci hanno accusato di aver ridotto il numero delle ore dedicate allo studio della lingua inglese. È falso. Le ore di insegnamento dell'inglese nelle elementari sono rimaste quelle di prima, che funzionavano. Abbiamo in prima elementare un'ora, in seconda elementare 2 ore, in terza, quarta e quinta elementare 3 ore. Non solo, ma le famiglie possono richiedere di potenziare lo studio dell'inglese di altre 2 ore, naturalmente cambiando in studio dell'inglese le 2 ore che sono invece dedicate allo studio di una seconda lingua comunitaria, che è prevalentemente il francese o il tedesco. Quindi credo che questo sia qualcosa di molto positivo. Razzismo mascherato dietro le classi differenziate. Noi saremmo razzisti per gli immigrati che non parlano italiano. Ora, io vi devo dire che ci sono ormai in Italia, erano 574.000 l'anno scorso, più di 600.000 alunni stranieri. Ci sono situazioni che abbiamo esaminato, soprattutto nel nord, in cui si parlano 10 lingue diverse. Andate a insegnare l'aritmetica o la matematica dei ragazzi che non possiedono la lingua italiana e che parlano 10 lingue diverse. È praticamente impossibile. Sono gli stessi insegnanti ad avere denunciato queste situazioni, e quindi c'è la possibilità, ove richiesto dalla scuola, ove richiesto dal comitato degli insegnanti, di provvedere a dei corsi di insegnamento esclusivo della lingua italiana per questi ragazzi che non ne hanno la padronanza. Se vuoi insegnare qualche altra materia, il tramite necessario è la lingua italiana. Bisogna che si conoscano la lingua italiana. Non c'è nessun razzismo, c'è soltanto buon senso, e con il buon senso non si può che pensare che la prima cosa è farli parlare in italiano e la seconda è educarli e istruirli nelle altre materie. Ecco, mi segnalano casi in cui ci sono delle classi elementari che sono composte da bambini extracomunitari, addirittura per l'80%, e in diversi casi ci sono molte lingue diverse, parlano 10 lingue diverse e non parlano l'italiano. Quindi io mi domando, quando si deve insegnare qualunque materia, la geografia, l'educazione civica, credo che il primo passo sia l'uso della lingua italiana. Quindi sono provvedimenti tesi alla integrazione di questi ragazzi, e mi sembra palese che integrazione è l'opposto del razzismo. Tra l'altro, Questo metodo è già in vigore in tutti i maggiori paesi europei. In Francia ci sono da decenni le cosiddette classe d'accueil, da decenni esistono in Germania. Ecco, io credo che, tra l'altro in Francia, ho constatato di persona, l'accesso alla scuola normale è deliberato dal consiglio della scuola soltanto quando questi ragazzi dimostrano di padroneggiare la lingua francese. Altra menzogna, chiudete le scuole con pochi alunni. È falso. Vi è solo una gestione più razionale del personale amministrativo, come tra l'altro aveva previsto anche il governo della sinistra. Abbiamo semplicemente, per le comunità montane e altro, previsto di risparmiare sul personale dirigente. E quindi abbiamo pensato che un preside per delle scuole molto piccole, nelle cui classi ci sono molti pochi bambini, addirittura l'intera scuola non arriva a 50 bambini, che un preside ed un segretario possono interessarsi anche di un'altra scuola o di un'altra scuola ancora in queste comunità. Quindi un preside unico e un unico segretario per due o più scuole con meno di 50 alunni. Ricordiamo i punti essenziali del decreto Gelmini, molti che vanno in televisione a discuterne ci accorgiamo che non l'hanno mai nemmeno letto. Questo decreto contiene poche innovazioni, ma a mio parere assolutamente chiare. L'obiettivo, lo ripeto, non è la riforma strutturale della scuola, ma è una serie di provvedimenti di buonsenso concepiti per aggiustare, sistemare, riordinare quello che è necessario per mettere al centro della scuola non lo Stato, non i problemi sociali, bensì l'educazione dell'alunno e dello studente, cioè per mettere al centro della scuola gli studenti, come ha da essere. Il centro del decreto è l'introduzione di quello che si è continuato a chiamare il maestro unico. Anche qui qualche volta il ministro si è sbagliato, è il maestro prevalente, perché accanto a questo maestro c'è l'insegnante di educazione fisica, l'insegnante di religione e l'insegnante delle lingue straniere. Anche l'informatica potrà avere un docente specifico, quindi un docente in più. Ci saranno dei risparmi e quindi avremo delle risorse liberate in una scuola dove, l'ho ricordato prima, gli stipendi assorbono più del 96% del budget complessivo. I maestri modulari, che erano, ricordo, 3x2 classi, erano stati introdotti per ragioni sindacali, ossia per dare occupazione ai giovani laureati, oltre che in omaggio ad una pedagogia del doppio o triplo punto di vista da proporre ai bambini. Quindi i bambini sono dotati di una grande capacità critica, non possono stare a bere ciò che gli dice un solo maestro, non basta ai bambini ciò che gli insegnano i genitori a casa, devono avere tre diverse proposte della filosofia della vita, della politica, eccetera, perché loro magari a 6 anni, 7 anni, 8 anni possano effettivamente arrivare a dei giudizi personali. Di fronte, tra l'altro, a una mancanza conseguente a questa pletoricità del corpo insegnante, noi abbiamo una quasi completa mancanza di investimenti strutturali e degli investimenti didattici. Ricordo, tra l'altro, lo ripeto da prima, ho trovato qui il dato, che in Italia abbiamo classi con pochissimi alunni. Abbiamo contato quante sono. Con meno di 10 alunni, quante sono?
10.000
classi. Non suggerire. Il decreto punta anche a rinforzare il principio di autorità nella scuola, principio che si è indebolito pericolosamente negli ultimi anni. Il voto in condotta non pensiamo che possa risolvere il problema delle violenze, del bullismo, eccetera, ma dà al docente, uno strumento che permetta al ragazzo e alla famiglia di riconoscere in chi impugna il ruolo del maestro un'autorità nel senso etimologico, cioè qualcuno che parla con certezza di cosa sia il bene e cosa sia il male e che richiede quindi anche un comportamento disciplinato. Su questo punto c'è nel nostro fascicolo qualcosa di molto preciso, perché è stato anche detto che con il 7 in condotta non si passa alla classe successiva. Bene, ecco, è falso. È vero invece che in casi assolutamente gravi, come il teppismo, il bullismo, le violenze all'interno della stessa scuola, si può essere bocciati con il 5 in condotta. Ma perché questo possa essere possibile, ci vorrà il consenso e il via libera, cioè del consiglio d'istituto e di quello di classe. Quindi anche queste sono menzogne assolute. Hanno criticato anche l'introduzione di nuovi corsi che abbiamo chiamato Costituzione e Cittadinanza. Non si vuole dare una organizzazione statale, vogliamo dare l'educazione allo stare insieme attraverso quelli che sono i capisaldi della vita di società, della vita comune, cioè il rispetto reciproco, l'attenzione, la cura a chi è diverso, ma anche il fatto di non considerare le strade, le piazze, i giardini, i luoghi pubblici come delle discariche di tutto ciò che dà fastidio, dalle caramelle alla plastica, a non sporcare i muri, a un minimo di rispetto verso i maestri e ad alzarsi in piedi quando il maestro entra in classe. Abbiamo anche reintrodotto il voto decimale per mirare a ripulire i giudizi che abbiamo letto, orripilandoci, sull'italiano e sulla matematica, che contenevano, chiamiamoli con un eufemismo, psicologismi e sforzi espressivi. Non voglio dire che gli insegnanti dovrebbero essere bocciati, ma insomma erano fatti poverissimi. Il voto è a beneficio della semplicità e della chiarezza. La sinistra quindi dice che lo scopo del decreto è sia uccidere la scuola, sia togliere il tempo pieno, sia licenziare i maestri. Sono menzogne totali ed assolute. Le famiglie, come ho detto, potranno scegliere liberamente, secondo la loro convenienza, se lasciare i figli a scuola 24 ore, o 27 ore, o 40 ore alla settimana. Credo che questa sia vera libertà, perché la libertà di scelta è un punto fondamentale di tutte le libertà. Concludo. Mannheimer ha operato dei sondaggi. I consensi per quanto riguarda la reintroduzione dei voti sono all'80%. Il grembiule ha raccolto più del 70% di consensi. La reintroduzione del voto di condotta l'88% e anche l'introduzione dell'educazione civica l'89%. Quindi dico al ministro Gelmini, questo decreto era ed è sacrosanto, altro che ritirarlo, dobbiamo semplicemente applicarlo. Chiediamo, sondaggio del Corriere della Sera, un giornale amico, quindi siamo decisissimi ad andare avanti. Il ministro si sta già applicando all'università, sono state messe in campo delle manifestazioni di cui si dice un'ulteriore menzogna sui numeri dei partecipanti a queste manifestazioni, che sono ridottissime. Vorrei dare un avviso ai naviganti, molto semplice: non permetteremo che vengano occupate scuole ed università, perché l'occupazione di posti pubblici non è una dimostrazione, un'applicazione di libertà, non è un fatto di democrazia, è una violenza nei confronti degli altri studenti, nei confronti delle famiglie, nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato. Convocherò oggi il ministro degli interni e darò a lui istruzioni dettagliate su come intervenire attraverso le forze dell'ordine per evitare che questo possa succedere. La realtà, tuttavia, che conosciamo di queste ore, di questi giorni, è una realtà di aule universitarie piene di ragazzi che intendono studiare e di manifestanti che sono organizzati dall'estrema sinistra, molto spesso, come a Milano, dai centri sociali e da una sinistra che ha trovato, chiudo come ho cominciato, nella scuola un modo per far passare delle menzogne e portare una opposizione nelle strade e nelle piazze all'attività del nostro governo. Un'ultima precisazione sulla manifestazione del 25 ottobre. È una possibilità della democrazia, ne abbiamo usufruito anche noi. Solo che noi abbiamo fatto una dimostrazione contro il regime fiscale, contro la pressione fiscale del governo Prodi. Questa è una manifestazione tout court contro il governo che non propone niente. I leader della sinistra, avendo capito l'aria che tira in queste ultime ore, cercano di dire noi no, faremo delle proposte in piazza. Non ci pare che la piazza sia il posto migliore per fare delle proposte, crediamo che esista un Parlamento dove finora proposte dalla sinistra non ne sono venute e non ne abbiamo ascoltate. Quindi noi continuiamo ad andare avanti, forti del voto che ci hanno dato gli italiani, forti del consenso che ci dà il 70% e passa degli italiani, forti del convincimento che abbiamo nelle cose buone che facciamo, nel nostro agire, e tra l'altro anche dal nuovo rispetto che questo governo è riuscito a dare all'Italia nel consesso internazionale.
Grazie.